Allora, ti volevo parlare del libro di Marshall Rosenberg, Parlare pace. Il sottotitolo è Quello che dici può cambiare il tuo mondo e anche quello degli altri, diciamo così. Allora, questo è un testo, come ho già fatto vedere nei video, perché ho dedicato alcuni video a questo, fondamentale, che consiglierei veramente a tutte le persone che vogliono fare un cambiamento nella loro vita davvero profondo. Intanto inizio così con una cosa, una digressione. Parlerò per digressioni e a modo molto libero di questo libro. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è questa. Una domanda che ci possiamo porre in qualunque momento della nostra giornata, di fronte ad altre persone, è questa: che cosa posso dire o che cosa posso fare in questo momento perché le persone che mi sta accanto o le persone che mi stanno accanto possano stare meglio? E la stessa domanda è rivoltata: che cosa posso dire o fare in modo che queste persone stiano peggio? Ora, questa seconda domanda non ce la poniamo, ma spesso la soddisfiamo.
Sì.
Usiamo dei comportamenti, delle parole che feriscono gli altri. Non usiamo più la violenza fisica di solito, ma usiamo la violenza verbale. E Rosenberg è proprio di questo che si occupa. Come noi, attraverso il nostro linguaggio, possiamo ferire gli altri o aiutarli a guarire e a stare bene e a creare un mondo di pace. Questo è un tema di cui io mi occupo da sempre, da quando sono iniziato a praticare la musicoterapia, e proprio nel dialogo sonoro, proprio lì abbiamo potuto, insieme ad altri ricercatori, vedere come l'uso dei suoni può favorire la relazione oppure renderla più difficile. Che la musica di per sé non è neutra, cioè se la
Sì.
fai bene, se la fai in un certo modo, produce una relazione sana. Se suona in un'altra maniera, anzi, le persone stanno peggio. Va bene, partirò dal libro, adesso citerò anche le pagine dove prendo gli spunti. Pagina 7, ringraziamenti. Qui c'è una cosa che per me è molto interessante. Dice Rosenberg: sarò sempre grato al professor Michael Hakim che mi ha aiutato a vedere le limitazioni scientifiche e i pericoli sociali e politici di una comprensione degli esseri umani basata sul concetto di patologia.
Sì.
In altri termini, la psicologia clinica, la patologia non è neutrale, presenta dei forti rischi. Vedere i limiti di questo modello mi ha stimolato a cercare un approccio alla psicologia basato su tutt'altra direzione. Poi passo a pagina. Andiamo alla pagina successiva, ecco qua, pagina 16, dice: per la maggioranza delle persone la possibilità di creare un cambiamento pacifico comincia proprio col cambiare il nostro modo di pensare, il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri, come noi, in altri termini, diventiamo consapevoli dei nostri bisogni. E qui poi vedremo che un po' in tutto il libro c'è questo leitmotiv: da una parte il linguaggio del giudizio e dall'altra il linguaggio dei sentimenti e dei bisogni. Il linguaggio del giudizio, che poi è il linguaggio della paura, degli obblighi, dei doveri, della punizione, della ricompensa, della vergogna, dice, è un linguaggio che è molto radicato in noi. Ne parleremo diffusamente dopo. Ed è un linguaggio che nasce parecchie migliaia di anni fa. E accompagna la storia dell'umanità. E c'è anche un teologo che poi vedremo che gli dà una data, circa 8-10 mila anni fa, l'umanità ha cominciato a praticare il linguaggio del giudizio e a creare una distinzione tra elite al potere e persone che invece sono soggette a queste elite. Allora, l'idea fondamentale di questo libro è che se noi diventiamo consapevoli dei nostri bisogni e nello stesso tempo diventiamo consapevoli dei bisogni degli altri, i conflitti finiscono. Cioè, il conflitto, in altri termini, finisce quando aumenta la nostra consapevolezza su ciò che è essenziale. E qui, in questo senso, è un libro buddista. E cosa c'è di essenziale? Ci sono i nostri bisogni. Saper soddisfare i nostri bisogni personali e, nello stesso tempo, andare incontro ai bisogni degli altri è il centro della comunicazione non violenta e è il centro d'inizio di un mondo pacifico.